potrai fare vivo, disceso dal cielo, chi non mangia di questo pane, chi non mangia di questo pane non vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia vita, per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro come può costui darci la sua carne da mangiare. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri che morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Provate a riempirlo un secchio che ha un buco.
dico, perché mangiare questo pane? Perché è così nutriente questo pane? Perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che alla vita ha mandato me e io vivo per il Padre. Così anche colui che mangia me vivrà per me. C'è un effetto vitale, un'efficacia in questo nutrimento di cui parla Gesù che non è di qualsiasi altro nutrimento. Perché questo nutrimento che è se stesso? State a sentire, se stesso è Gesù. Questo nutrimento è Gesù, ha un corpo, Gesù di Nazaret, che è morto e che è risorto. Capite che si è sostituito ad Isacco, abbiamo letto questa mattina, che lui si è offerto, lui è diventato volontariamente l'agnello di Dio. Questo nutrimento dalla vita. Perché è così efficace questo nutrimento? Perché ci dobbiamo arrivare, capite? Perché mangiare Gesù Cristo è così efficace? Mangiarlo, non siamo carnivori, mangiarlo significa però mangiarlo sostanzialmente, cioè io e te, quando ci amiamo, io e te, tanto per capirci, io e te quando ci amiamo veramente, nella carità, ci mangiamo. Che dice una mamma al bambino quando lo ama tanto? Che dice quando lo tira fuori dal suo seno, quando lo vede per la prima volta? Che dice? Non dice niente, che fa? Se lo mangia. Che fa? Lo vuole far tornare dentro, diventa la sua carne. Avete visto una mamma quanto è bella? Quando legge il suo figliolo, lo bacia. Adesso io lo tolgo perché non sa perché. Ma subito glielo danno. Perché? Perché lo ama, perché è carne della sua carne. Quella mamma che ha partorito il bambino è Dio. È Dio che ha partorito noi e che ci genera continuamente e che desidera il contatto con il figlio. E che fa la mamma? Lo guarda da lontano? No, lo desidera, lo bacia. Non parla neppure perché sente che carne della sua carne. È Dio, è Dio quella mamma che cerca il bambino, il contatto con il bambino. Sostituite queste figure con voi, con il padre. Sostituite, basta, no, con il borghese, basta essere borghesi nella fede. Basta, un pochettino, cerchiamo di essere un po' più semplici, come Gesù parlava appunto con gli uccellini, ma ha parlato di mamme, ha parlato di parto, ha parlato di lui è il pane vivo. Perché appunto lui, provate a pensare che amore che c'è tra il padre e il figlio, il padre genera il figlio, ma che il figlio lo desidera ardentemente come la mamma desidera il figlio, lo ama profondamente. Il figlio è tutto contento di restituirgli da sempre questo amore. I due sono come una madre e un figlio, non vedono, sono usciti, uno uscito dall'altro, ma nell'amore sono uniti come una mamma bacia il figlio. L'amore è una cosa molto concreta, l'amore non è spiritualità astratta, l'amore è una cosa concreta. Se io ti amo divento una cosa solo con te, divento una carne sola con te, divento una carne sola. Il cristianesimo è diventare una carne sola, non è pregare 10 giorni in seguito, non è neppure fare 10 giorni lunghissimi, perché potrebbe essere un esoterismo spirituale che dà piacere fino a se stesso, ma è diventare carne con Gesù. E questo capite che lo possono fare sia quelli che stanno bene fisicamente, ma sia chi ha un'etica, chi ha il corpo che non sta bene, tutti possono diventare una carne sola con Gesù quando lo amano. E per cui Gesù dice: chi mangia la mia carne, chi beve il mio sangue. È da capire bene questo. Ma perché Gesù ha usato questi verbi che sono molto concreti, proprio sono verbi che dicono mangiare proprio. Ma perché? Perché lui parlava. Si faceva capire perché l'amore di Dio alla stregua di qualsiasi altro nutrimento si deve, è come mangiare, è un nutrimento vero, quindi se un nutri tu devi mangiarlo, tu devi nutrirti, non è un nutrimento metaforico l'amore di Dio, come non è metaforico per la mamma sentire che questo bambino è frutto del suo seno, non è metaforico Gesù Cristo per il padre, è uscito da lui. Quel bambino che è nato dalla Vergine Maria è uscito dal padre e quindi c'è una corrispondenza, mentre esce da Maria, esce dal padre. E pensate, Maria che ha sentito
sentito attorno a sé, ha sentito questo amore per questo figlio fortissimo. E Maria si è nutrita subito di questo figlio, o una parola, l'avrà guardato di spalle, l'avrà guardato come dormiva, come camminava. San Francesco, San Ignazio e Loyola, quando sono andati in Palestina, che hanno fatto? Hanno detto, qui ha cambiato Gesù, si sono inginocchiati, hanno pensato per te. Qui è stato Gesù. Si sono lasciati impressionare non dalla spiritualità, ma dallo spirito, dall'incarnazione. Qui c'è stato Gesù. Qui c'è Gesù. Chi mangia questo pane, beve questa bevanda, ha la vita eterna, non muore più. Quindi Gesù desidera che noi entriamo profondamente dentro la carne, che noi diventiamo una carne sola con Lui, che entriamo in comunione con Lui. Lo desidera profondamente. E per far questo noi abbiamo bisogno di mangiare Lui. Perché? Perché è così efficace questo nutrimento? Guardate, non è che sto separando quelli che non possono fare la comunione e quelli che la possono fare, sono perfettamente convinto, perché qualcosa che lo dice qui, che chi desidera fare la comunione ma non può farla, va diritto in paradiso. Probabilmente chi la fa e non ha questo desiderio non lo sa Dio. Certamente queste cose le sa solo Dio, ma sono convinto che una persona che desidera fare la comunione e si sente dire tu non la puoi fare, questa persona è desidera, è bruciata dentro da questo desiderio, quella persona sta mangiando Gesù Cristo, anzi è Gesù che sta mangiando lei, sì, è Gesù che sta mangiando lei, perché Gesù desidera, come è inviato dal padre, come il padre con una mamma verso il figlio appena nato, che fa il padre, mamma, che fa mio padre, ma questo è figlio mio, io lo amo, ve lo dono, ma è figlio mio. È così. Quando ci dà Gesù, Gesù diventa in mezzo a noi, capite? L'amore che Gesù vive per il Padre e che il Padre vive per Gesù, quando tu sei in comunione con Gesù, col Padre vivo disceso dal cielo, questa comunione ti dà una luce, una grazia. È efficace questo nutrimento. Perché? Perché è efficace l'Eucaristia? Perché è efficace questo pane vivo? Perché ti espropria da te stesso, ti espropria. Non è un nutrimento se tu dici adesso mi faccio gli affari miei, perché anche oggi quando l'Eucaristia sono più ricco spiritualmente. Assolutamente. Sei più povero dopo che hai fatto l'Eucaristia, perché sei diventato corpo di Cristo, sei diventato corpo di Cristo, sei più povero. Sei il povero per eccellenza, sei il povero di Dio. E allora questo linguaggio è un linguaggio che noi dobbiamo imparare piano piano, sono sicuro che tanti di voi lo sanno, no? Ma il pane vivo che discende dal cielo, appunto, non bisogna mangiarlo come i vostri padri hanno mangiato. Non mangiatelo come i vostri padri hanno mangiato, hanno mangiato la manna ma sono morti. A me interessa non morire più. Gesù è venuto in questo mondo perché non moriamo più. È venuto in questo mondo per darci la vita eterna, davvero, ed è passato dentro le cose di questo mondo, è lo Spirito Santo che dà la vita, la carne non giova a nulla, e questa parola l'ha detto il Signore. Dobbiamo aprirci, capite, quando ci apriamo al Signore, quando lo desideriamo il Signore profondamente. Mangiare il Signore significa desiderarlo con tutto il cuore, appunto con una mano desidera il figlio, come una Maria ha mangiato l'Eucaristia mentre lo guardava andare verso il Golgota, ne sono sicuro, Maria ha fatto l'Eucaristia mentre stava lì con il figlio che moriva davanti a lei, Maria riceveva continuamente l'Eucaristia, ne sono sicuro, quella era la vera Eucaristia, perché il suo amore era struggente. Si sentiva una cosa sola con il figlio, quella era l'Eucaristia. Riguardo il figlio, lo rivolgevo, voleva il suo corpo. Questa era l'Eucaristia per lei. Ditemi che non è Eucaristia quella lì. E che sono Eucaristie tante altre che ne facciamo così. Quella era l'Eucaristia, capite? Maria che guardava suo figlio. E quindi desiderare Gesù. E desiderare Gesù significa essere espropriati. E qui comincia l'avventura del cristianesimo, l'avventura della fede. Mi mangio il mio corpo, il mio sangue e la vita eterna. Perché? Perché se io mangio Gesù, divento Gesù. Se io desidero Gesù, divento Gesù. E se divento Gesù, il Padre mi dona il suo amore. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io e il Padre siamo una cosa sola. Io e il Papà, io e il Papà, io e il Papà. Ripeto, io e il Papà siamo una cosa sola. Non c'è orfano, non c'è orfana. Io e il Papà siamo una cosa sola. Io e il Papà siamo una cosa sola. Chi mangia di me vivrà di me. Io e il Padre vedremo il resto di lui. E c'è la liberazione dentro, capite? Ti tira fuori. E come ti tira fuori? Diventando Eucaristia, cosa fai tu? Diventando quel pane vivo, cosa ti succede? Diventando quel pane vivo, fate quel gesto sulla vostra vita, si compie quel gesto che fa il sacerdote con la spezza nostra. Diventare Eucaristia, mangiare l'Eucaristia significa che qualcuno ti spezza, che la tua vita si spezza, che l'amore che avevi per il papà, per la figlia, per il figlio, per il marito, per questi amori che ti avevano legato tanto, si spezzano. Se tu vuoi desiderare, se tu vuoi rimanere Eucaristia, se tu vuoi rimanere il pane vivo disceso dal cielo, se tu vuoi sentire questa vitalità di questo pane che hai mangiato, devi fare lo stesso percorso di questo pane che è disceso dal cielo e è diventato picco di grano. Per gustare pienamente l'Eucaristia, per diventare veramente pane, bisogna fare quello che vediamo nell'Eucaristia, no? Piano piano ci spezza il Signore, ci libera, ci fa diventare nutrimento. Allora io e il Padre siamo una cosa sola, perché è così efficace questo nutrimento? Perché chi mangia Gesù non mangia un alimento, ma mangia la vita di Dio. La vita che Dio attraverso Maria ha dato al mondo, la vita eterna, la mangia sotto l'involucro, certo, della temporalità, la mangia sotto l'involucro dell'incarnazione, realmente quindi la mangia perché attraverso i frutti della creazione si inserisce l'eternità, ma lo mangia veramente perché? Per diventare Gesù e per sentire quello che Gesù tiene dentro di sé. E questa liberazione viene proprio in questo momento qui. Allora questo pane vivo, poi l'Eucaristia, chi è veramente l'Eucaristia oggi? L'Eucaristia è quella che sta nel tabernacolo, che abbiamo celebrato, ma c'è una presenza reale del Signore in tutti noi. C'è una presenza reale di Gesù in tutti noi. C'è una presenza reale di Gesù in tutti noi. E noi diventiamo pane spezzato, pane che profuma, il buon profumo di Cristo. Veramente. Io sono il pane vivo. Chi mangia di me non muore in eterno. Io sono il pane vivo. E allora io sento che bisogna osare tanto. Bisogna allargare i cuori e dire: Signore, non voglio qualcosa. Io desidero te. Non desidero qualcosa. Te. Io desidero essere te. Io desidero che il mio cuore ritrovi questa comunione con l'Eterno, con te. Per questo il Padre ci ha dato questo figlio, come la mamma ha dato il figlio. Oh, quanto è bello immaginare e vedere questo papà che è innamorato di questo figlio e che quando ce lo dà sulla croce il papà sta lì, ma le viscere di questo papà gli fremono, il papà ci dà suo figlio per amore. Desidera che noi diventiamo pane, pane vivo, che diventiamo quella carne. Sinceramente questo è il desiderio più grande che ho, di incontrare l'Eucaristia nelle persone. Mi piace tantissimo sapere fare l'adorazione, ma è stata proprio l'adorazione a Gesù Sacramento che mi ha spinto ad amare le persone. Sento che Gesù mi spinge verso le persone. Mi dice: guarda, questa non ha un gran profumo, questo non ha un gran profumo, ma è il tessuto della mia carne. E questo vorrei che fosse il movimento che facciamo tutti. Va bene che andiamo tutti verso il Signore e vogliamo che si metta per l'altro, ma questo ci vuole anche l'altro movimento, quello che ci manca un po'.
amati gli uni gli altri come io ti ho amato. Imparate da me. Fate queste memorie di me. Questo pane vivo disceso dal cielo, allora se uno lo mangia, la comunione con il Padre diventa la sua efficacia. L'efficacia di questo nutrimento è la comunione che Gesù ha con il Padre, che il Padre ha con Gesù. L'efficacia del nutrimento dell'Eucaristia è la comunione tra il Figlio e il Padre, che è una comunione inseparabile, è una comunione eterna. E questa comunione può rimanere anche con una certa stabilità anche dentro ciascuno di noi. E quando questa comunione c'è, una certa stabilità dentro ciascuno di noi, voi vi accorgete subito guardando una persona di che natura è la sua carne, la sua umanità, vi accorgete subito, perché è vero, la stessa comunione che ha il Padre e il Figlio l'ha data il Padre al Figlio, e il Figlio nell'incarnazione dell'Eucaristia l'ha donata a tutti noi. Perciò io sono curioso, capite? E in questo momento sono curioso di vedere i miracoli di Dio, la grazia di Dio, la bellezza. Ma la bellezza di Dio la vedo nei volti, la vedo nelle persone semplici, povere. Non dobbiamo più, capite, cercare il santone. Vi prego, e lo dico proprio pensando anche a qualsiasi cultura di intendimento che di cui io potrei essere oggetto, e tante altre persone. Non cercate il santone, cercate la carne povera di Cristo nelle persone che vi stanno accanto. Io sento proprio qui che c'è acqua viva, tanti pozzi d'acqua in mezzo a voi. Cercate l'acqua viva. Prima, quando stavate pregando, ho avuto questa immagine che tutti stavate facendo tanti pozzi, c'erano tante sorgenti accanto a voi, vedevo tante sorgenti e ognuno trovava la sorgente che lo irrigava, perché questa acqua viva che sta venendo sopra è il desiderio di questo papà, non è un desiderio da sconfitto, capite? Il desiderio del padre e del figlio non è un desiderio da sconfitto, è un desiderio da vincitore, umile. Quindi lui preme perché noi buttiamo il cuore intuito e venga quest'acqua. Tutti voi, tutti avrete visioni, tutti avrete sogni, i bambini, gli adulti, l'amore per tutti. Se cerchiamo il santone, rimandiamo ancora una volta la promessa viva che è in questa pace del Vangelo. La rimandiamo come l'hanno rimandata i nostri padri, che hanno mangiato la manna. E se noi mangiamo la manna, capite che domani abbiamo di nuovo fame. Invece il Signore ti vuole dare l'acqua viva, il pane vivo, la comunione con Lui, mangiare quindi spiritualmente, ma realmente il Signore, diventare una cosa sola. Quello che il papà, e possiamo aggiungere anche la madre, perché Dio anche è profondamente anche femminile, quello che il padre, che Dio desidera appunto, è che quello che è avvenuto in Gesù, il rapporto che lui ha verso questo figlio, vuole averlo verso di te. Lui ti ama la follia. Chi ama la follia e desidera che tu faccia questa esperienza del figlio, che non è una cosa brutta. Non diciamo che il cristianesimo è una cosa brutta, non diciamo che è duro, ci vuole tanta fede, tante volte ne parliamo come se è una cosa riservata per cuore. Mi fa tanto male al cuore quando parliamo così della fede cristiana, mi fa tanto male al cuore. Non bisogna essere bravi per essere cristiani, per favore, non bisogna essere bravi, bisogna avere fame, bisogna avere sete, bisogna guardare il cielo e dire: papà, ci sono anch'io, mi sono in fila con tutti i peccatori, ma tu vedi che perché mi hai messo al mondo se io ho questo anelito dentro di me e nessuno lo può colmare? Perché mi hai messo al mondo se qui dentro nessuno può mettere l'amore? Fate questa preghiera al cielo, come vi ha insegnato Gesù, sotto il cielo, di notte, la mattina presto, annullatevi per terra, sentite il freddo del marmo. E dite: papà, lo sapete dire papà? Ma quando tu dici papà, ti butti per terra, nella terra è caduto prima di te Gesù, e Gesù ha detto la stessa cosa al padre: padre,
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quando il padre ha sentito la voce del figlio, le viscere gli sono mosse tutte come una mamma. Quando il figlio Gesù ha detto, ha fatto quel grido, padre, 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 quel grido adesso, quando lo fai tu nella verità, è Gesù che lo fa al padre, tu fai fremere le viscere del padre. Tu sei uscito dal padre in Gesù Cristo, sei uscito dal padre e dalla madre, tu sei, lui vuole farci Gesù. Lui vuole fare di Gesù il centro del mondo e noi diventiamo cristicini. Non parlate per favore del cristianesimo come una cosa ardua, faticosa, perché è chiaro che si allontanano tutti. Tu la presenti come una conquista olimpica, sembra che ci vogliono eroi olimpici. Non è assolutamente vero, è perfettamente il contrario. L'alcolizzato, la prostituta, ti precederanno nel regno dei cieli, ma perché l'ha detto? Vi precederanno perché hanno una fame dentro e questa fame attira il padre, attira il figlio, lo Spirito Santo. Che bello se ciascuno fosse un pozzo di acqua viva. Un pozzo, perché il padre vuole che tu vieni su, l'acqua viva vieni su. Un pozzo d'acqua viva in Gesù. Quanto è forte l'anelito di una persona che si affida al padre e dice papà, papà. Allora il cristianesimo non è, capite? Io, questa forse è una confessione spirituale che vi faccio, a me dà tanto fastidio sentire che ci sono dei gruppi o delle situazioni spirituali che garantirebbero un viaggio più facile verso il paradiso se fanno questo, se seguono queste cose qui o se seguono queste cose qui. No, sento che questo ci porta fuori strada. Ma sapete perché? Perché ci ha allontanato dalla povertà. Tu fino alla fine avrai una fame di Dio, e se proprio hai incontrato Dio e se proprio hai fatto veramente quello che Dio vuole, avrai una fame di Dio che ti consuma lì. E quella fame ti renderà vicino a tutti i poveri del mondo che non conoscono nemmeno il nome di Dio. E quella povertà ti renderà vicino a tutti gli uomini che non sono credenti, ma in quanto sono creature, sono uscite dal seno del Padre, avrà fame e sete di Dio incredibile. E allora volete sapere, allora perché ha chiamato noi? Anche Giuda ha fatto questa domanda a Gesù. Perché ti sei rivolto a noi e non a tutto il mondo? Mi sono con la testa queste domande, le sono fatte tante volte, e Giuda pure se la fa. Perché hai detto tutte queste cose a noi e non le hai dette a tutto il mondo, che è molto di più, oggi si potrebbe dire, ma noi chi siamo? Con tutto il mondo, le culture, le religioni, perché hai detto a noi questa cosa qui? E perché mi ha detto a tutti? Fatela questa domanda. Gesù risponde a Giuda dicendo, tu fa la volontà di Dio, osserva e comanda me. Ma io penso che questa domanda mi ha fatto capire una cosa, che io non mi devo preoccupare, ma devo lasciarmi bruciare dell'amore di Dio. E quindi se l'ha detto a voi, se l'ha detto a noi, non è perché siamo più bravi, ma probabilmente siamo anche un pochino peggiori degli altri. Quelli che stanno in chiesa sono un pochino peggiori degli altri, un pochino peggiori, quindi il fatto che tu hai imparato a pregare non pensare che sei migliore. Noi il Signore ha avuto una misericordia infinita perché eravamo un pochino peggiori, e quindi noi siamo quei pubblicani, quei peccatori che sono stati salvati da Dio. Il nostro unico scopo è quello di testimoniare il Signore, poi il mondo crederà se il Padre lo attira, ma lo attira attraverso di voi e diventate Cristo attraverso di noi. Però non bisogna dirlo, si vede se c'è Cristo, si sente. E perciò veramente desidererei tanta semplicità, tanto amore, tanta libertà nel cuore, nel viso, via il risentimento, capite? Il risentimento per tutte le cose, gli anni passati che non hanno funzionato come dovevano funzionare. Il Signore ti sta chiamando, a te ti sta chiamando, ti sta chiamando a tutti. E quindi l'unica vocazione che abbiamo è l'Eucaristia, diventare Gesù. Su questo sono sicuro. Diventare Gesù. E lasciarsi generare da Dio sempre. E i fiumi d'acqua viva sgorgeranno attraverso. Fiumi d'acqua viva. Finisco così. Quindi va bene il rosario. Va bene fare il digiuno? Certo. Va bene andare a Medjugorje? Benissimo. Però niente di quello che abbiamo imparato può diventare uno strumento che noi ci mettiamo in tasca per essere sicuri. Dicevamo oggi a tavola, tutte le cose che facciamo spiritualmente possono essere manomesse dal diavolo. Preghiere, digiuni, quindi tu lavori tanto, il diavolo la serpente ti ricorda tutti a casa sua, ma il diavolo non può essere utile, non può essere utile, e quindi nascondete. Vogliamo essere